Capitolo 46esimo. Notizie. Ero ammogliato da circa un anno, se la mia memoria, poco felice per le date, non erra, quando una sera, di ritorno da una passeggiata solitaria, pensando al libro che allora scrivevo, perché il mio successo era andato, con la mia costante applicazione gradatamente aumentando, ed ero occupato allora al mio primo romanzo, passai innanzi alla casa della signora Steerforth. C'ero passato altre volte durante la mia dimora in quelle vicinanze, ma non mai quando avevo potuto prendere un'altra strada. A ogni modo, spesso non era facile pigliarne un'altra senza fare un tortuoso giro, e così, dopo tutto, finivo col passar di lì con qualche frequenza. Arrivando dinanzi a quella casa, non le volgevo mai più di un'occhiata e filavo rapidamente via. La vedevo oscura e triste. Le più belle stanze non davano sulla strada e le finestre, vecchie e strette, pesantemente incorniciate, che non erano mai state allegre, sembravano quasi lugubri, così accuratamente chiuse e difese dalle tendine. V'era un passaggio coperto attraverso un cortile lastricato che conduceva a un ingresso caduto in disuso. E v'era un finestrino tondo che dava sulla scala, in disaccordo con le altre finestre, perché era il solo che non avesse le tendine, sebbene mostrasse l'identico triste e vuoto sguardo delle altre. Non ricordo di aver visto mai un lume sulla facciata. Se io fossi stato un passante come tanti altri, avrei probabilmente supposto che là dentro vi giacesse morta una persona senza figli. Se avessi avuto la fortuna di ignorare ogni circostanza relativa a quel luogo e l'avessi veduto spesso in quello stato di immutabile tristezza, avrei forse lasciato sbizzarrire la mia fantasia in molte ingegnose immaginazioni. Intanto cercavo di pensarci il meno possibile, ma il mio spirito non poteva passare innanzi a quella casa e lasciarla, come facevano le gambe. Di solito doveva seguire una lunga serie di meditazioni. Quella sera specialmente, continuando la mia strada, evocavo senza volerlo le ombre dei miei ricordi infantili, i sogni più recenti, le speranze vaghe, gli affanni troppo reali e troppo profondi. V'era nell'anima mia un misto di realtà e di immaginazione che, confondendosi col disegno del soggetto che avevo per le mani, dava alle mie idee una tendenza stranamente romanzesca. Ero immerso camminando in una meditazione melanconica quando una voce al mio fianco mi fece sussultare. Era una voce di donna anche. Non mi ci volle molto per riconoscere la piccola cameriera della signora Steerforth, quella che avevo vista una volta in una cuffietta dai nastri azzurri. Non aveva più i nastri azzurri ora, forse per accordarsi meglio con l'aspetto modificato della casa. Non aveva più che un paio di nodi desolati di modesto bruno. «Per piacere, signore, volete avere la bontà di entrare? La signorina Dartle ha bisogno di parlarvi». «Vi ha mandato la signorina Dartle?» chiesi. «Non stasera, signore, ma è lo stesso. La signorina Dartle vi vide passare un paio di sere fa e mi disse di stare a lavorare sulla scala e di pregarvi, vedendovi passare un'altra volta, ad entrare, perché vi deve parlare». La seguì e le domandai, cammin facendo, come stesse la signora Steerforth. Mi disse che la signora stava poco bene e quasi non usciva mai di camera. Quando arrivammo in casa, fui mandato nel giardino dove era la signorina Dartle, alla quale dovevo annunciarmi da me. Ella era seduta su una panca all'estremità di una specie di terrazza dove si dominava la grande città. Era una triste sera con una luce rossastra in cielo, e la grande città che si scorgeva in lontananza, coi più grandi edifici rischiarati qua e là da quel chiarore funereo, mi parve una compagnia adatta allo spirito di quella selvaggia donna. Ella mi vide e si levò un istante per ricevermi, ma parve ancora più pallida e smilza dell'ultima volta che l'avevo vista, con gli occhi lampeggianti più vivi e la cicatrice più visibile. Il nostro incontro non fu cordiale. L'ultima volta ci eravamo lasciati in collera, ed eccola ora con un'aria di sdegno in tutta la persona, aria che ella non si curava di nascondere. «M'è stato detto che volete parlarmi, signorina Dartle», dissi come le fui dappresso e poggiai la mano sullo schienale della panca rifiutando di sedermi al suo gesto di invito. «Se non vi dispiace», ella disse, «vi prego di dirmi se quella ragazza è stata rintracciata». «No». «Eppure è fuggita». Vidi le sue labbra sottili agitarsi mentre ella mi guardava come se fossero pronte a coprire Emilia di rimproveri. Fuggita? Ripetei. Sì, da lui, ella disse ridendo. Se non è stata trovata, forse non sarà mai trovata. Forse è morta. La crudeltà soddisfatta con cui ella sosteneva il mio sguardo non ebbe mai simile espressione in nessun altro viso. Desiderarla morta, dissi, può essere il più pietoso augurio che possa farle una persona del suo stesso sesso. Son lieto che il tempo v'abbia fatta più tenera, signorina Darter. Non si degnò di rispondermi, ma avvolgendomisi con un riso di sprezzo disse: gli amici di quella eccellente e disgraziatissima ragazza sono amici vostri. Voi siete il suo paladino e difendete i loro diritti. Volete che vi dica tutto ciò che si sa di lei? Sì, dissi. Si levò con un sorriso maligno e, dando pochi passi verso una siepe di bossi lì vicina, che separava il prato dall'orto, disse ad alta voce: venite qui, come se chiamasse qualche animale immondo. Spero che qui non vi permetterete alcun atto di vendetta o di rappresaglia, signor Copperfield, disse guardandomi con la stessa espressione. Io mi inchinai senza comprendere che cosa volesse dire, ed ella disse: venite qui, di nuovo, e tornò, seguita dal rispettabile Littimer, che con la sua solita rispettabilità mi fece un inchino e si piantò dietro di lei. L'espressione di grazia malvagia e di trionfo, nella quale, strano a dirsi, v'era ancora un che di femminile ed attraente, l'aria con la quale ella era atteggiata sulla panca, fissandomi, era degna della crudele principessa d'una leggenda. Ora, ella disse imperiosamente senza guardarlo e toccandosi la vecchia cicatrice, che vibrava forse in quell'istante piuttosto di piacere che di dolore, narrate al signor Copperfield tutto ciò che sapete della fuga. Il signor Giacomo e io, signorina, non vi rivolgete a me, ella interruppe aggrottando le ciglia. Il signor Giacomo e io, signore, neanche a me, vi prego, dissi. Littimer, senza scomporsi minimamente, accennò un leggero inchino d'obbedienza come per significare che il nostro era il suo piacere e ricominciò. Il signor Giacomo e io ci recammo all'estero con la ragazza da quando essa lasciò Yarmouth sotto la protezione del signor Giacomo. Siamo stati in molti luoghi e abbiamo veduto molti paesi stranieri. Siamo stati in Francia, in Svizzera, in Italia, quasi dappertutto. Egli fissava lo schienale della panca come se parlasse direttamente ad esso e vi agitava sopra le dita come se toccasse i tasti d'un pianoforte senza corde. Il signor Giacomo era straordinariamente invaghito della ragazza e per parecchio tempo si condusse con maggiore morigeratezza di quanto n'avesse mai avuta nel tempo del mio servizio. La ragazza faceva grandi progressi e aveva imparato a parlare le lingue. Nessuno l'avrebbe detta la piccola operaia d'una volta. Vedevo che dovunque s'andasse ella era molto ammirata. La signorina Dartle si mise una mano al fianco. Littimer le diede una fuggevole occhiata e frenò un sorriso. La ragazza era proprio molto ammirata, forse per la sua acconciatura, forse per l'effetto dell'aria e del sole, forse per le cure di cui era oggetto. Fosse una ragione o l'altra, il fatto sta che ella attirava l'attenzione generale. Egli si interruppe. La signorina Dartle, che vagava con gli occhi irrequieti da un punto all'altro dell'orizzonte, si morse il labbro inferiore come per arrestarne il tremito. Togliendo le mani dalla panca e mettendole l'una nell'altra, Littimer si tenne in equilibrio su una gamba sola, abbassò gli occhi, sporse un po' la testa rispettabile e disse: «La ragazza continuò così per qualche tempo, soggetta di tanto in tanto a degli abbattimenti, che finirono con lo stancare il signor Giacomo, il quale cominciò a mostrarsi di nuovo irrequieto. Più irrequieto egli si mostrava, peggio ella diventava, e chi più soffriva fra loro due ero io. Le cose si raccomodavano di tanto in tanto e si tornava a godere un po' di tranquillità, e questo durò un bel po', più di quanto si potesse sperare. Ritraendo gli occhi dal lontano orizzonte, ella mi fissò con la stessa aria di prima. Littimer, schiarendosi la gola dietro la mano con una breve rispettabile tossettina ed equilibrandosi sull'altra gamba, continuò: «Finalmente una volta, dopo molti rimproveri e molte lacrime da parte della ragazza, il signor Giacomo una mattina se ne andò dai dintorni di Napoli dove aveva una villa. Alla ragazza piaceva molto di stare in riva al mare e con la promessa di tornare in un paio di giorni mi lasciò l'incarico di annunziarle che per il bene di tutte le parti interessate egli se n'era». Qui l'interruzione d'un colpo di tossettina, andato. Ma il signor Giacomo, debbo dire, si condusse in modo veramente onorevole. perché proponeva alla ragazza di farle sposare una persona molto rispettabile, disposta a chiudere un occhio sul suo passato, e che valeva almeno quanto un altro al quale ella avesse potuto aspirare in generale, perché ella era d'una famiglia molto volgare. Cambiò di nuovo la gamba e si inumidì le labbra. Ero convinto che il briccone parlasse di sé e vidi la mia convinzione riflessa negli occhi della signorina Dartle. Ero incaricato anche di questa comunicazione. Ero disposto a tutto per liberare il signor Giacomo da ogni imbarazzo e ristabilire l'armonia fra lui e una madre affettuosa che ha sofferto tanto per cagion sua. Perciò avevo accettato l'incarico. Ma la violenza della ragazza, quando le annunziai la partenza del signor Giacomo, passò ogni misura. Ella diventò assolutamente pazza e se non fosse stata tenuta a viva forza si sarebbe scannata o gettata in mare o spaccata la testa contro il muro. La signorina Dartle, poggiata allo schienale della panca, con un raggio di trionfo in viso, sembrava assaporasse a una le parole di quello sciagurato. «Ma quando passai alla seconda parte dell'incarico affidatomi», disse Littimer stropicciandosi le mani con un certo impaccio, «la ragazza si mostrò nella sua vera luce. Un'altra avrebbe compreso almeno la generosa bontà dell'intenzione, ma lei no, non m'era mai avvenuto di assistere a un furore simile. Quello che ella fece non si può descrivere. Un masso di pietra, un pezzo di legno avrebbe dimostrato più gratitudine, più sentimento, più ragione. Se non fosse stato svelto, m'avrebbe ucciso. Questo me la fa stimare di più», dissi con indignazione. Littimer chinò la testa come per dire «Veramente, signore? Ma voi siete giovane». E riprese il racconto. Insomma, fu necessario per qualche tempo di toglierle ogni oggetto con cui potesse far male a sé o agli altri e tenerla chiusa. Ma nonostante tutto, la notte poté fuggire. Ruppe l'impannata d'una finestra che io avevo inchiodata. Si lasciò scivolare lungo un ceppo di vite e da allora, a mia notizia, non se n'è saputo più nulla. «È morta, forse», disse la signorina Dartle con un sorriso come per dare un calcio al cadavere della disgraziata. «Forse si è annegata, signorina», rispose Littimer cogliendo l'occasione per volgersi a qualcuno. «È probabilissimo. O può essere stata aiutata dai barcaiuoli o dalle mogli e dai figli dei barcaiuoli. A lei piaceva molto la loro compagnia e aveva l'abitudine di conversar con loro sulla spiaggia, signorina Dartle, e di starsene seduta accanto alle loro barche. Vi rimaneva le giornate intere quando il signor Giacomo era assente. E un giorno il signor Giacomo si mostrò molto dolente, apprendendo che essa aveva detto ai bambini dei marinai che anche lei era figlia d'un marinaio e che nel suo paese tanti anni fa andava scorrazzando come loro sulla spiaggia. Oh, Emilia, infelice fanciulla, quale immagine mi si presentò alla mente in quell'istante? Io la vedevo seduta sulla riva lontana, fra i bambini che le ricordavano i giorni della sua infanzia, in ascolto di quelle vocette che avrebbero potuto chiamarla mamma, se ella fosse stata la moglie d'un povero marinaio, o intenta alla gran voce del mare col suo eterno «mai più». Quando quella sera apparve chiaro che non c'era nulla più da fare, signorina Dartle, «non v'ho detto di non rivolgervi a me?» Ella disse con freddo disprezzo. «Siete stata voi a parlarmi», egli rispose. «Vi domando scusa, è mio dovere di obbedire». «E allora?» ella rispose. «Finite il vostro racconto e andatevene». Quando apparve chiaro, egli disse con infinita rispettabilità e un profondo inchino che non era possibile trovarla, raggiunsi il signor Giacomo nel luogo dove s'era convenuto che io gli avrei scritto e lo informai dell'accaduto. Vi fu una discussione fra noi e credetti dignitoso lasciarlo. Io potevo sopportare e ho sopportato molte cose da parte del signor Giacomo, ma egli trascese nei suoi atti e mi percosse perfino. Non ignaro del disgraziato dissenso che lo separa dalla madre e dell'angoscia della signora, mi son preso la libertà di venire in Inghilterra e riferirle. «Per il denaro che io gli ho dato», mi disse la signorina Dartle. «Sì, signorina, e riferirle ciò che sapevo». «Io non so», disse Littimer dopo un istante di riflessione, «se vi sia altro. Per ora sono disoccupato e sarei felice di trovare in qualche parte un posto rispettabile». La signorina Dartle mi guardò come per chiedermi se vi fosse qualche cosa in particolare che desiderassi di sapere. Siccome pensavo a una circostanza, risposi: «Vorrei domandare a questo individuo» — mi fu impossibile esprimermi in maniera più cortese — «se non fu intercettata una lettera scritta a quella disgraziata ragazza da casa sua, o se crede che ella la ricevesse. Egli rimase calmo e tranquillo con gli occhi fissi a terra e la punta di ogni dito della destra delicatamente arcuata sulla punta d'ogni dito corrispondente della sinistra. La signorina Dartle volse il capo sdegnosamente verso di lui. «Scusatemi, signorina», egli disse scotendosi dalla sua distrazione, «ma nonostante tutto il rispetto che ho per voi, ho la mia dignità da far rispettare, benché io non sia che un domestico. Se il signor Copperfield desidera sapere qualche cosa da me, mi prendo la libertà di rammentare al signor Copperfield che può rivolgere le sue domande a me. Anch'io ho la mia dignità». Dopo una rapida lotta con me stesso, mi volsi a lui e gli dissi: «Avete udito la mia domanda. Consideratela rivolta a voi, se volete. Che risposta mi date?» «Signore», egli soggiunse separando e riunendo a volta quelle sue punte delicate, «la mia risposta non può essere che vaga. Perché abusare della fiducia del signor Giacomo di fronte a sua madre e abusarne di fronte a voi sono due azioni diverse. Non era probabile, io credo, che il signor Giacomo volesse incoraggiare una corrispondenza capace da crescere l'abbattimento e il malumore della ragazza. Ma più innanzi di così, signore, non m'è possibile arrivare». «Nient'altro?» mi chiese la signorina Dartle. Accennai che non avevo più altro da dire. «Soltanto», ripresi vedendo Littimer allontanarsi, «che comprendo la parte rappresentata da questo individuo in tutta questa malvagia faccenda e che gli raccomando, giacché la riferirò al galantuomo che fece da padre ad Emilia, di non mostrarsi troppo in pubblico». Egli si era fermato nell'istante che avevo cominciato e m'aveva ascoltato con la sua solita calma. «Grazie, signore, ma voi mi scuserete se vi dico che in questo paese non vi sono né schiavi né padroni di schiavi e che non è permesso a nessuno di farsi giustizia da sé. Chi lo fa a suo proprio rischio e pericolo. Per conseguenza, non avrò paura di andare dove mi pare e piace». E così dicendo mi fece un cortese inchino e con un altro alla signorina Dartle sparì sotto l'arco nella parete di bosso di dove era entrato. La signorina Dartle ed io ci guardammo un istante in silenzio ed ella era esattamente nello stesso atteggiamento di quando aveva chiamato innanzi a me quell'uomo. «Egli dice, inoltre», ella osservò stringendo lentamente le labbra, «che a quanto ne sa il suo padrone veleggia presso le coste della Spagna e che probabilmente continuerà a lungo le sue escursioni marittime, ma questo a voi non interessa. Fra queste due nature orgogliose, la madre e il figlio, si è aperto un abisso più profondo di prima. E non c'è alcuna speranza di colmarlo, perché sono d'una sola sostanza e il tempo non fa che renderle sempre più ostinate e imperiose. Neanche questo vi interessa, ma mi conduce a ciò che desidero dirvi. Quel diavolo, di cui voi fate un angelo, quella ignobile ragazza che egli raccolse dal fango...» Intanto ella aveva gli occhi neri fissi su di me e teneva l'indice levato, agitandolo. «Forse vive ancora, perché l'erba cattiva prospera sempre. Se è viva, voi ci terrete a trovare una perla simile e a tenerla ben custodita. Anche noi desideriamo la stessa cosa, perché non diventi un'altra volta preda di lui. In questo noi abbiamo lo stesso interesse, ed ecco perché io, che vorrei fare a quell'essere spregevole tutto il male che sarebbe capace di soffrire, v'ho fatto chiamare, per farvi sentire ciò che avete sentito». Vidi, da un mutamento nel suo viso, che dietro di me qualcuno s'avvicinava. Era la signora Steerforth, che mi stese la mano con più freddezza di quanto soleva una volta e con più solennità d'una volta. Ma pure me ne accorsi, non senza commozione, con un vivo ricordo della mia antica amicizia per suo figlio. Ella era molto cambiata, la sua bella persona era un po' curva, il viso mostrava qualche ruga profonda, i capelli erano quasi bianchi. Ma quando si sedé sulla panca parve ancora bella e rividi in lei l'occhio scintillante dallo sguardo altero che era stato un faro di luce nei miei sogni di scolaro. «Il signor Copperfield sa tutto, Rosa?» «Sì. Ha visto Littimer?» «Sì, e gli ho detto perché tu lo desideravi. Tu sei una buona figliuola. Io ho avuto qualche parola di corrispondenza col vostro vecchio amico, signore», volgendosi a me. «Ma egli non ha ancora fatto il suo dovere verso di me, perciò non ho altro scopo in questo che quello accennatovi da Rosa. Se intanto si potrà dare un conforto a quel brav'uomo che voi conduceste qui da me, e per lui solo mi dispiace, che si vuole di più. E mio figlio potrà essere salvato dalle trame di una intrigante, sarà tanto di guadagnato. Essa si eresse sulla persona e fissò gli occhi innanzi, molto lontano. «Signora», dissi rispettosamente, «comprendo. Vi assicuro che non c'è pericolo che io vi attribuisca altri motivi, ma devo dire, anche a voi, che ho conosciuto da piccino quella disgraziata famiglia e che voi vi ingannate. Se credete che quella povera ragazza, così indegnamente trattata, non sia stata crudelmente ingannata e che ella non desideri piuttosto morire 100 volte che accettare ora un bicchiere d'acqua dalla mano di vostro figlio, voi vi ingannate terribilmente». «Zitta, Rosa, zitta!» disse la signora Steerforth mentre l'altra accennava a ribattere. «Non importa, lasciamo andare. Vi siete ammogliato, signore, ho saputo». Risposi che m'ero ammogliato da qualche tempo. «E che vi fate strada? Con la vita che meno so poco, ma sento dire che cominciate a diventar celebre». «Sono stato molto fortunato», dissi, «e già mi son fatto conoscere un poco». «Non l'avete la mamma?» mi domandò con voce più dolce. «No». «Peccato», ella rispose, «sarebbe stata orgogliosa di voi. Buonasera». Presi la mano che ella mi porse con atteggiamento pieno di dignità e di solennità e la sentii calma nella mia, come se il cuore di lei fosse perfettamente tranquillo. Sembrava che la forza dell'orgoglio le calmasse perfino il polso e le tirasse un velo di tranquillità sul viso, attraverso il quale ella guardava, rigidamente seduta, lontano, lontano. Allontanandomi dalla terrazza non potei non osservare come entrambe rimanessero con gli occhi fissi sull'orizzonte che s'oscurava e si chiudeva d'intorno. Si vedeva qua e là qualche lume accendersi nella città lontana e all'oriente il cielo ancora rischiarato dalla luce rossastra, ma dalla maggior parte della larga vallata interposta si levava una nebbia che si spandeva come un mare in mezzo alle tenebre e sembrava volesse inghiottirle. Ho una buona ragione per ricordar questa impressione e pensarci con terrore, perché prima di rivederle una seconda volta, un mare in tempesta si levò ai loro piedi. Riflettendo su ciò che m'era stato detto, mi parve necessario informarne il pescatore Peggotty. Il giorno appresso andai a Londra in cerca di lui. Egli era sempre in giro da una parte e dall'altra, con l'unico scopo di rintracciar la nipote, ma spesso tornava a Londra. Di tanto in tanto l'avevo visto passare nel cuor della notte con la speranza di scoprire fra le rare ombre vaganti nelle vie in quelle ore indebite ciò che temeva di trovare. Egli aveva appigionato una camera sulla bottega del droghiere in Hungerford Market, della quale ho già avuto occasione di parlare e di dove aveva iniziato il suo pio pellegrinaggio. Andai lì a cercarlo. Domandai di lui e appresi da quelli lì di casa che non era ancora uscito e che l'avrei trovato su in camera. Stava leggendo accanto alla finestra sulla quale coltivava un po' di piante. La camera era molto linda e ordinata. Vidi subito che era sempre preparata per ricevere Emilia e che egli non usciva mai senza sperare di ricondurla a casa. Non mi aveva udito picchiare all'uscio e levò gli occhi soltanto quando gli misi una mano sulla spalla. «Signorino Davy, grazie signore, grazie di cuore per la vostra visita. Accomodatevi, siate il benvenuto, signore». «Signor Peggotty», dissi prendendo la sedia che mi porgeva, «non sperate molto, ma ho qualche notizia da darvi». «Di Emilia?» Si mise vivamente la mano alla bocca e, diventando pallido, mi fissò negli occhi. «Non c'è alcun indizio del punto ove ella si trova presentemente, ma non è più con lui». Si sedette guardandomi intento e ascoltando in silenzio tutto quanto avevo da dirgli. Non dimentico il senso di dignità, di bellezza perfino del suo viso, che aveva nei tratti una paziente gravità, quando, allontanando gradatamente gli occhi dei miei, li fissò al suolo e poggiò la fronte alla mano. Non mi interruppe una sola volta, ma ascoltò calmo sino alla fine. Pareva che seguisse unicamente la figura di lei attraverso la narrazione, lasciandosi passare accanto ogni altra forma senza degnarla d'una occhiata. Quando ebbi finito, si coprì la faccia e continuò a tacere. Io guardai per un po' fuori la finestra e mi occupai delle piante. «Che credete voi, signorino Davy?» egli chiese finalmente. «Credo che sia viva», risposi. «Non so, forse il primo colpo fu troppo grave e nell'angoscia del suo cuore, quel mare di cui parlava sempre, forse ne parlava tanto perché doveva essere la sua tomba». Disse questo con voce cupa e bassa, passeggiando su e giù nella cameretta. «Eppure», egli aggiunse, Signorino Devi, ero così sicuro che fosse viva. Giorno e notte, vegliando e dormendo, ho pensato tanto che l'avrei trovata. Questo pensiero m'ha dato tanta forza, tanta fiducia, che non credo d'essermi ingannato. No, Emilia è viva. Poggiò con forza la mano sulla tavola e gli vidi nel viso abbronzato una espressione di energia. «Mia nipote Emilia è viva, signore!» egli disse con fermezza. «Non so d'onde mi venga questa persuasione e come sia, ma qualche cosa mi dice che è viva!» Aveva un'aria quasi ispirata pronunziando quelle parole. Aspettai qualche istante che fosse in grado d'ascoltarmi e poi volli comunicargli un'idea che m'era venuta la sera prima. «Ora, mio caro amico», cominciai. «Grazie, grazie, mio buon signore», disse tenendomi la mano fra le sue. «Se ella dovesse venire a Londra, cosa probabile, perché dove si perderebbe più facilmente che in questa vasta città? E che altro potrebbe fare se non perdersi e nascondersi, se non tornasse a casa prima?» «Ma non tornerà a casa», egli interruppe scotendo il capo. «Se ella l'avesse lasciato di sua spontanea volontà, forse sì, ma non dopo essere stata abbandonata, signore». «Se mai capita qui», dissi, «credo che vi sia una persona in grado più di qualunque altra di rintracciarla. Ricordate, ascoltatemi con fermezza, pensate al vostro grande scopo. Ricordate, Marta, del nostro paese?» Non occorreva la risposta, bastava guardarlo. «Sapete che è a Londra?» «L'ho veduta per strada», rispose con un brivido. «Ma non sapete», io dissi, «che l'Emilia si mostrò molto buona per lei, con l'aiuto di Cam, molto prima che fuggisse di casa. Non sapete neppure che quella sera che vi incontrai e parlammo in quella sala laggiù, dall'altro lato della via, ella ascoltava alla porta?» «Signorino Devi», rispose stupito, «quella sera che nevicava tanto?» «Precisamente. Da allora non l'ho più veduta. La cercai dopo essermi separato da voi per parlarle, ma era scomparsa. Non voglio allora parlarvi di lei e non vorrei parlarvene ora. Ma è lei la persona che dicevo e quella alla quale dobbiamo ricorrere. Mi comprendete?» «Troppo giusto, signore», rispose. Discorrevamo con una voce che era quasi un bisbiglio e continuammo nello stesso tono. «Voi dite che l'avete veduta. Credete che possiamo ritrovarla? Perché io non la potrei incontrare che per un puro caso. Credo, signorino Devi, di saper dove cercare. È già buio, potremmo uscire insieme e tentar di trovarla stasera stessa». Egli acconsentì e si preparò ad accompagnarmi. Senza mostrare di osservar ciò che faceva, vidi che ordinava accuratamente la cameretta, apparecchiava una candela e l'occorrente per accenderla, dava una rimboccatina al letto e finalmente traeva da un cassetto una veste piegata accuratamente che già avevo visto indosso ad Emilia, con qualche altro indumento femminile e un cappello, che egli mise su una sedia. Non fece alcuna allusione a quei preparativi, ed io tacqui, come lui. Certamente, quella veste aveva atteso l'Emilia molte e molte sere. «Una volta, signorino Devi», egli disse mentre discendevamo la scala, «credevo che questa ragazza, Marta, fosse quasi come il fango sotto i piedi di Emilia. Che Dio mi perdoni, non è più così». Andando innanzi, un po' per farlo parlare, un po' per curiosità, gli chiesi notizie di Cam. Egli mi ripeté quasi con le stesse parole d'una volta che Cam era sempre lo stesso, che lavorava senza risparmiarsi, ma che non si lagnava mai e si faceva voler bene da tutti. Gli domandai che ne pensasse della condizione di spirito di Cam riguardo all'autore della loro disgrazia. Non c'era da temer qualche cosa da parte sua? Che avrebbe fatto, per esempio, Cam se avesse incontrato Steerforth? «Non so, signore», rispose. «Anch'io ci ho pensato parecchie volte e non so che dire. Ma che importa?» Gli ricordai il giorno che avevamo vagato tutti e tre sulla spiaggia dopo la scomparsa di Emilia. «Ricordate», gli dissi, «la maniera con cui guardava lontano sul mare mormorando fra sé, chissà come finirà?» «Certo che ricordo», mi disse. «E che credete che volesse dire?» «Signorino Devi», egli rispose, «io me lo son domandato molte volte e non ho saputo rispondere. E il più curioso si è che, sebbene egli sia così buono, non oserei mai di domandarglielo. Non m'ha detto mai una parola meno che rispettosa ed è probabile che ora non mi parlerebbe diversamente. Ma non è un'acqua tranquilla quella dove dormono tali pensieri, è profonda, signore, e non se ne vede il fondo». «Avete ragione», dissi, «ed è questo che non mi lascia tranquillo». «Come me, signorino Devi», egli soggiunse. Ancor più, vi assicuro, mi danno da pensare le sue maniere strane. E tutto, naturalmente, per la medesima ragione. Non so a quali estremi si lascerebbe trasportare, ma spero che quei due non si incontreranno mai. Avevamo oltrepassato Temple Bar. Tacendo oramai e camminando al mio fianco, egli si era concentrato nell'unico scopo della sua vita di devozione e andava innanzi in quell'intenso raccoglimento di tutte le sue facoltà che gli avrebbe fatto trovare la solitudine in mezzo alla folla più rumorosa. Non eravamo lungi dal ponte di Blackfriars quando egli volse la testa per mostrarmi con lo sguardo una donna che passava soletta dall'altro lato della via. Vidi subito che era quella che cercavamo. Traversammo la strada e stavamo per avvicinarla quando pensai che ella forse sarebbe stata più disposta a dimostrarci la sua simpatia per la ragazza perduta se le avessimo parlato in un punto più tranquillo, lungi dalla folla curiosa. Dissi perciò al mio compagno che era bene seguirla ancora prima di rivolgerle la parola, seguendo in ciò anche certo mio indistinto desiderio di saper dove andasse. Egli acconsentì e noi la seguimmo a distanza, non perdendola mai di vista, non cercando mai di giungerle più dappresso, giacché a ogni istante ella si guardava intorno. Una volta si fermò per ascoltare una compagnia di musicanti, e ci fermammo anche noi. Continuò poi ad andare per un bel tratto, e noi la seguimmo. Era evidente, dal suo passo, che era diretta in un punto determinato. Questo e lo studio che ella metteva a seguire le vie più frequentate e lo strano fascino di quel pettinamento mi confermarono nel proposito di aspettare prima di avvicinarla. Finalmente svoltò in un vicolo oscuro e triste, dove non arrivavano più rumori né gente, e io dissi: «Ora possiamo parlarle», e tutti e due, deliberatamente, affrettammo il passo.